Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi la Chiesa ricorda Sant'Ambrogio, vescovo della Chiesa di Milano. Nella seconda metà del 300 ci affidiamo alla sua intercessione, ricordando anche la prima lettura. Preghiamo per tutti i vescovi, per tutti i pastori, per le guide della Chiesa, invocando i doni che propri di chi guida, di chi deve guidare, in particolare per la trasmissione della fede. Come Ambrogio fece attraverso i suoi commentari, le omelie in modo particolare. Ricordiamo anche la nostra Chiesa di Bologna, legata alla Chiesa di Milano, Spetronio era legato a Sant'Ambrogio.
Dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo secondo, versetti dal 14 al 21. Richiamo alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le varie discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dipende e che dispensa rettamente la parola della verità. Evita le chiacchiere vuote e perverse, perché spingono sempre più all'impietà quelli che le fanno. La parola di costoro, infatti, si propagherà come una cangrena. Tra questi vi sono Imeneo e Fileto, i quali hanno deviato dalla verità, sostenendo che la resurrezione è già avvenuta, e così sconvolgono la fede di alcuni. Tuttavia le solide fondamenta gettate da Dio resistono e portano questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E ancora, si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. In una casa grande, però, non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno e di argilla, alcuni per usi nobili, altri per usi spregevoli. Chi si manterrà puro da queste cose sarà come un vaso nobile, santificato, utile al padrone di casa, pronto per ogni opera buona. Parola di Dio.
Con il versetto 14 abbiamo l'inizio di una sezione lunga che terminerà forse al versetto ottavo del capitolo quarto, nella quale vengono ricordati ancora i doveri, quello che deve fare Timoteo, però in confronto in modo particolare ad alcune persone, alcuni contrasti e alcune discussioni iniziate da taluni. Al versetto 17 ne ricorda due, Imeneo e Fileto, che sostenevano che la resurrezione è già avvenuta. È un punto difficile, almeno abbiamo un riferimento forse nella prima lettera a Timoteo, cosa intendessero, per comprendere cosa intendevano. E comunque dice anche nel versetto, fra questi vi sono Imeneo e Fileto, quindi erano diversi, diverse discussioni che erano all'interno della chiesa di dove era Timoteo. E l'apostolo, se Paolo, e comunque da diversi comandi, vediamo ora insieme il testo nella prima parte che termina al versetto 21.
Io, come ho già detto nei giorni scorsi, ho pensato, senza averne alcuna pretesa di certezza, comunque mi ha aiutato a pensare che il problema contro cui Paolo combatte è questo qui, è espresso al versetto 18. Questi sostengono che la risurrezione è già avvenuta. Cosa voglia dire? È una frase troppo breve per ricostruire un'intera dottrina, ovviamente. Forse una deriva che interpreta la risurrezione di Gesù, o comunque la risurrezione, come un fatto spirituale, e quindi è come dire che la risurrezione non c'è. Dire che è già avvenuta è come dire che non c'è. Cioè non ci aspetta una risurrezione. È per questo che Paolo invece ha detto: se moriamo con lui, vivremo anche con lui. Se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo. Queste frasi dicono che ci sono patimenti e dopo c'è una gloria. E non so se io ho semplificato troppo, però quello che Paolo riassume come a troncare la discussione, riassume in poche frasi quello che, almeno io l'ho letto così, quello che è il deposito, viene a dire queste cose, che adesso soffriamo, ma un giorno potremo risorgere ed essere col Signore, gioire. Ecco, così è stato per Cristo, che ha vinto la morte, ha fatto risplendere l'immortalità per mezzo del Vangelo, cioè l'annuncio dell'immortalità per mezzo del Vangelo. E qui è come se dicesse, richiama alla memoria queste cose e volesse un po' chiudere il discorso su altri fronzoli che non servono a niente. Mi sembra anche reciso, Paolo, insomma.
Una raccomandazione molto precisa e accurata di Paolo rivolta a Timoteo è quella di operarsi con un comportamento degno del ministero e di annunciare con impegno e costanza la parola della verità. Paolo si lamenta anche che alcuni hanno deviato dalla fede riguardo al punto molto importante e decisivo della risurrezione, magari forse interpretandola in senso spirituale e diciamo come già avvenuta nel battesimo. Sembra però che la presenza di due perturbatori accennati nella lettura abbia soltanto causato problemi nella comunità, e si ammettevano soltanto la risurrezione spirituale nel battesimo e negavano così la risurrezione dei corpi, che costituisce, diciamo, quello che è l'oggetto della speranza cristiana, ma che purtroppo era una realtà particolarmente difficile da concepire nel quadro della filosofia greca. Questi avvenimenti sono avvenuti nella comunità di Efeso e Paolo dice che la defezione di alcuni non può scuotere la Chiesa, che ha per fondamento Cristo e gli Apostoli.
Sembrava una situazione quanto diversa dalle lettere paoline, sia che la si voglia spiegare mantenendo paternità paolina della lettera, oppure invece no, ma proprio i riferimenti o gli agganci con qualche altro testo delle lettere paoline mostrano anche la differenza nei limiti in cui è possibile avere un'impressione, perché molte cose non si possono ricostruire. Mi farei due osservazioni. La prima riguarda appunto questa. Abbiamo un testo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15. Lì si dice, lì è chiaramente lettera autentica di Paolo, siamo a Corinto, lì si dice che ci sono alcuni che dicono che non c'è risurrezione dai morti. E Paolo, come sappiamo, argomenta dicendo che se non c'è risurrezione dei morti, allora neanche Cristo, neanche il Messia è risorto. E poi tutto il resto. Però nella stessa capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, Paolo è molto impegnato nel cercare di rappresentare il significato e cosa si possa immaginare o intendere quando si dice risurrezione dai morti, intendendo risurrezione dei corpi, come è il presupposto in quella discussione. E va avanti a lungo a mostrare la continuità e la discontinuità. Non bisogna, quindi, adesso non è il caso di discutere il capitolo 15, ma qui la formulazione è diversa. È già avvenuta la risurrezione. Insomma, il mondo dei gentili, soprattutto, come accennava anche Andrea, il mondo non è solo la filosofia, è proprio era in difficoltà sul concetto della risurrezione, anche perché nel mondo giudaico stesso il concetto di risurrezione non è condiviso da tutti. È un concetto difficile. Al tempo di Gesù, forse la maggioranza credeva questo, alcuni gruppi importanti come i farisei, che sono decisivi nella sostegno, probabilmente nel infondere nella gente, perché i farisei sono più antichi alquanto dei discepoli di Gesù, i quali sostenevano la risurrezione. Ecco, un testo che ci può venire in mente è il secondo libro dei Maccabei, per intendere lì in modo molto crudo: Dio mi darà altre membra, tu mi togli queste membra, Dio me ne darà altre, è in senso molto concreto. E questo è un problema, poi può diventare un problema, in che senso? Ecco, non so, non saprei dire di più. La seconda osservazione riguarda il versetto 20 e seguente, che sembra una, per non scandalizzarsi, evidentemente questi appartengono alla comunità, appartengono alla comunità, e quindi non bisogna meravigliarsi, ecco, che ci sia anche questo, e che ci sia, però mi sembra una conferma di quell'esortazione che c'è già dal versetto 2 del capitolo 2, in cui è molto importante che la capacità di insegnare, mentre qui dice di non impegnarsi in vane discussioni, proprio questo presuppone che sia uno capace anche di discutere.
Mi pare che il brano di oggi, oltre a entrare in merito al contenuto fondamentale della fede, a questa resurrezione, secondo quello che ha detto anche prima di me Giovanni Paolo meglio, ma dico, mi pare che entri in merito anche al come si insegna e si trasmette la fede. Cioè, no, mi pare si possa notare un contrasto fra le forme lapidarie con cui la lettera richiama i fondamenti della fede, ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti e scendenti di là, o ancora, se moriamo con Lui anche vivremo. Tutto ciò in contrapposizione, mi pare, a vane discussioni, a chiacchiere vuote, cioè mi pare come che si dica che il deposito della fede vada accolto per grazia di Dio nel suo nocciolo, e che perderci sopra rischi di perdersi troppo in maniera vana sopra, rischi di diventare un sistema perverso e che porta alla rovina.
Su quello che diceva adesso Barbara mi sembra confermato anche proprio, insomma, c'è un verbo al versetto 8 che dice ricordati di Gesù Cristo, e oggi al versetto 14 c'è lo stesso verbo e dice, adesso se non mi sbaglio, e dice appunto ricordati di queste cose, no, che ha appena detto, appunto, che se moriamo con lui vivremo eccetera, appunto dice scongiurando davanti a Dio di evitare invece, si può capire, le vane discussioni. Quindi c'è qualcosa da ricordare assolutamente, che questo cuore mi sembra appunto della fede da trasmettere, e altre cose da evitare, che sono le discussioni eccetera. E poi l'altra cosa che a me piaceva molto appunto in questo modo, in questo metodo che Paolo sta trasmettendo a Timoteo, al versetto 15, quando dice sii sollecito, insomma sforzati di presentarti davanti a Dio come uomo degno di approvazione, dice qua, come un operaio che non si vergogna, eccetera. E quindi questo essere davanti a Dio, sforzarsi proprio, è vero, questo zelo di essere così davanti a Lui, sì, a me sembrano appunto dei passaggi, ecco, delle trasmissioni anche di metodo molto importanti.
Mi ha colpito e anche incuriosito come Paolo chiuda la questione di queste chiacchiere vuote che sconvolgono, e della questa parola che si diffonde come una gangrena, e dice: le solide fondamenta gettate da Dio resistono e portano questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi, e ancora si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. E mi sono chiesto perché, come dire, lasciate che il giudizio lo faccia Dio. Non appropriatevi, il Signore conosce quelli che sono suoi. Il giudizio è riservato a Dio, li giudica Lui. E la seconda è questa: si allontani dall'iniquità chiunque invoca, cioè comportatevi rettamente.
Ma io volevo fermarmi su due punti, un po' anche cogliendo quello che è stato detto. Mi sembra che quel che possiamo capire, la frase molto breve, la resurrezione, questi sostengono che la resurrezione è già avvenuta. Non dicono in modo assoluto che la resurrezione non c'è, ma che è già avvenuta. E quindi molto probabilmente si pensa che non credono, non pensano, non ammettono la resurrezione dei corpi, e solo la resurrezione dell'anima, secondo la concezione ellenistica, insomma, comunque. E in discussione non sembra esserci tanto la resurrezione di Gesù, ma la resurrezione dei credenti in Gesù, e in che modo questa resurrezione abbia luogo, avvenga. E quindi la dissociazione, l'allontanare la resurrezione corporale, se così, del corpo, e quindi una trasformazione, come è avvenuta per Gesù, come è stato per Gesù la trasformazione, la resurrezione anche del corpo e la glorificazione. E quindi questa mi sembra la discussione. Poi che cosa volesse in concreto dire, è difficile a meno cogliere il significato, le conseguenze di queste affermazioni, se non che minavano la fede, minavano il buon deposito, perché il buon deposito della fede annunciata, lo possiamo ricavare anche da qui, non è solo la resurrezione di Gesù, ma è la resurrezione di Gesù e di tutti i discepoli e poi dell'umanità, insomma, che Gesù ha portato. Non è distaccata da quella degli altri discepoli. C'è anche un riferimento, Giovanni ha citato un 1 Corinti 15, un commento che ho letto io citava 1 Corinti 15, quel testo che negano la resurrezione, e questo commentatore lega anche il testo di 1 Corinti al capitolo 15 con 1 Corinti al capitolo 4, un versetto del capitolo 4, voi siete già diventati, senza di noi siete già diventati re. Prima Corinti era appunto la discussione anche sulla resurrezione dei corpi. Siete diventati re, e questo è un termine che viene richiamato nella seconda lettera a Timoteo, con lui regneremo, è al futuro, è ancora la speranza, e quindi intaccare questo modo della resurrezione in realtà vuol dire intaccare il deposito della fede. La seconda cosa, l'accenno, questa è una lettera a Timoteo su quello che deve fare, su un consiglio e ordini anche che deve fare, e a questo punto ci si pone la domanda, ma questi tali erano nella comunità o non erano più nella comunità? Perché mettere in discussione un punto del genere non era un punto qualunque. Nella prima Timoteo si dice che Imeneo era stato da Paolo consegnato a Satana, cioè c'era un provvedimento nei suoi confronti per cui era stato forse allontanato dalla comunità. E allora si discute su questo, però il punto che è questo, volevo dire, nell'esortazione invita Timoteo non tanto a tagliare le discussioni con questi tali, però d'altra parte lo invita, e questo lo vedremo in modo particolare domani, al versetto 24 e seguente, a cercare in tutti i modi di recuperare questo tale, non considerarlo come una persona persa, essere dolce nel rimproverare quelli che si mettono contro nella speranza, eccetera. Cioè, non cadere nelle discussioni, ma a continuare un rapporto, insomma, comunque un interesse per questi tali. E questo è affidato a lui in particolare, non è a questo punto la comunità. E ora presentiamo al Signore le nostre suppliche. E diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa tutta in questo tempo di avvento, perché le sia dato di testimoniare la sua fede nell'incarnazione di Gesù, morto per noi e veramente risorto. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. In particolare oggi, in questo giorno di festa, preghiamo per la Chiesa di Milano, per il suo Vescovo e per tutto quel popolo, quella gente che si ritrova attorno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Nel supplicare il Signore perché ci doni la pace, preghiamo per tutti quelli che anche in Italia traggono vantaggio dalla guerra, per chi costruisce armi, per chi le commercia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i luoghi colpiti in questi giorni dal maltempo, e nel pregare per loro, preghiamo perché la custodia del creato diventi prioritaria nella Chiesa e nelle scelte dei capi delle nazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti noi, perché il Signore ci preservi, al di là del significato più profondo del testo, comunque sempre, dalle chiacchiere vuote e dalle discussioni vane. Preghiamo.
Preghiamo per tutti gli ammalati, affidate le nostre preghiere, e per tutti gli altri che soffrono in questo momento. In particolare per la piccola Matilde, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
anche per Mark, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Poi tra le persone che conosciamo a Milano ricordiamo in particolare l'Anna Lumacchi, che sempre ci telefona e che sempre è molto riconoscente per tutto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore. Io ricordo che nella vigilia dell'Immacolata, ma con le letture della lezione del giorno, fece la professione la Veronica. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E poi ringraziamo il Signore per questo ritiro che abbiamo fatto e perché davvero possiamo custodire i doni che certamente ci ha fatto anche in vista dei prossimi incontri e di tutte le altre decisioni che ci sono e che presto anche saranno comunicate rispetto anche alle nuove responsabili. Preghiamo.
Ricordiamo oggi in particolare anche Domenico, fratello di Andrea, morto in questo giorno. Preghiamo.
Ascolta,
chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.